Abbiamo iniziato questa celebrazione eucaristica con una piccola ritualità, quella del canto del Gloria. Durante tutto il periodo della Quaresima non abbiamo mai recitato o cantato il Gloria. Nel Giovedì Santo si canta il Gloria e la tradizione vuole che si suonino le campane. L'organo si è, diremmo, quasi scatenato con la sua musica. Perché? Perché è il momento in cui c'è questa voglia di manifestare una gioia grande, perché celebriamo la cena del Signore, ma nello stesso tempo la tradizione dice che è il momento in cui si parla di campane legate, vengono legate le campane, la musica cessa, si usa l'organo per la liturgia, di per sé non bisognerebbe usare neanche quello, ma tutto deve tacere fino al giorno della veglia, cioè al sabato sera, quando viene celebrata la messa di risurrezione. Entriamo in quel momento particolare che è la passione, morte e risurrezione di Cristo. Perché vi dico questo? Perché non dobbiamo mai pensare che queste tre azioni, la cena che noi celebriamo adesso, che è il ricordo dell'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli, la sua passione nel Venerdì Santo, la crocifissione, morte in croce, il giorno del sabato, il giorno del silenzio, della meditazione, della preghiera, quando Gesù è nel sepolcro, la mattina di Pasqua, la risurrezione di Gesù. Non dobbiamo mai pensare che questi momenti siano momenti tra loro separati. Certo, sono avvenuti nel tempo, ma sono un unico momento e noi stiamo celebrando quest'unico momento. Quest'unico momento che è il Cristo che tutto si dà per noi. Quindi la messa che stiamo celebrando celebra il corpo di Cristo e questo triduo, questa cena che noi stiamo pregando e vivendo è la specialissima commemorazione, è la ripetizione dell'ultima cena. Tre sono le letture che noi abbiamo ascoltato, la prima dall'Esodo, la seconda quella di San Paolo ai Corinzi e la terza Giovanni nel suo capitolo 13. Voi sapete la differenza che c'è tra gli evangelisti sinottici e l'evangelista Giovanni. Gli evangelisti sinottici dicono che la cena che Gesù ha fatto era la cena pasquale. Giovanni dice che quella cena era una cena particolare, ma la cena pasquale avveniva il sabato. Ecco perché bisogna fare in fretta a togliere Gesù dalla croce, perché quel giorno che veniva dopo la sua crocifissione era un giorno grande e alla sera Cristo doveva essere già messo nel sepolcro. Queste tre letture ci indicano un attimo un cammino che noi tutti possiamo fare. L'Esodo ha ripercorso un attimo la Pasqua giudaica, quello che è avvenuto per il popolo ebreo quando deve fuggire dalla schiavitù, quando deve mangiare questo pasto in piedi, pronto per intraprendere il grande cammino dell'Esodo. È un pasto particolare e qui viene narrato. Subito dopo abbiamo questa lettera che Paolo scrive ai Corinzi, tra gli scritti più antichi, che ci descrivono che cosa Paolo ha ricevuto dagli apostoli. Quello che a lui è stata trasmessa proprio la celebrazione eucaristica, dove il pane viene spezzato e si recitano quelle parole: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo in memoria di me, bevete di questo sangue che è il mio sangue per la vita eterna. Quindi noi abbiamo in queste letture, nella prima dell'Esodo, già l'annunzio di quella che sarebbe stata la vera Pasqua. È una Pasqua ancora veterotestamentaria, è un cammino che ancora si deve compiere. Abbiamo poi la lettera di Paolo che ci dice chiaramente come ha ricevuto questo messaggio dai primi apostoli e come la comunità cristiana da sempre lo ha celebrato. E infine abbiamo il Vangelo di Giovanni che ci presenta proprio l'inizio del grande racconto eucaristico che Giovanni racconta in modo particolare, in modo suo, attraverso la bellissima scena della lavanda dei piedi. Che cos'è la lavanda dei piedi all'inizio di questa ultima cena? Certo, noi la vediamo come un atto di grande umiltà. Gesù si toglie le vesti, si pone davanti ai suoi apostoli e lava loro i piedi. Pietro non vuole, a un certo punto accetta e Gesù, guardando i suoi apostoli, dice: ma avete visto che cosa ho fatto? Anche voi fate lo stesso per i vostri fratelli. Cristo invita i suoi apostoli ad avere atteggiamenti di grande fraternità e di grande umiltà. Invita i suoi apostoli a un cammino che non è un cammino di potere, ma è un cammino di servizio. Non solo, ma in questa messa viene proprio identificata l'Eucarestia, perché noi ricordiamo l'istituzione dell'Eucarestia, come dono di carità. L'abbiamo letto nella prima orazione di colletta. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nunziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di che cosa? Di carità e di vita. O l'Eucarestia ci fa vivere il comandamento nuovo, quindi l'amore, o non celebriamo l'Eucarestia. Ecco perché tante volte diciamo che dobbiamo fermarci, contemplare l'Eucarestia, pregare Cristo Eucarestia, che ci faccia capire bene quelle dimensioni che sono necessarie perché l'Eucarestia sia efficace. Quando ricevo il corpo di Cristo, la mia vita cambia e diventa amore. Se non cambia, c'è qualcosa che non va, ma non in Cristo, in me. Chiediamo allora al Signore questa grazia, perché davvero sappiamo trasformare la nostra vita come Cristo in carità e amore. Nel Vangelo viene detta ancora una frase di Gesù, quando a un certo punto dice: non tutti siete puri. Qualcuno lo avrebbe tradito e lui si riferiva a quest'uomo, a Giuda, che lo avrebbe tradito. Però quante volte anche noi assomigliamo un po' a Giuda nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti. E allora anche noi questa sera vogliamo dire al Signore: vogliamo essere puri, puri nel nostro cuore, nei nostri sentimenti, nelle nostre azioni. E questo triduo che abbiamo appena iniziato, questo triduo santo, ci accompagni veramente in questi giorni, ci aiuti a purificare la nostra vita, a entrare in quei cammini di misericordia e di amore che il Signore chiede a tutti noi. Oggi è il giorno dell'Eucarestia, giorno in cui anche ricordiamo l'istituzione non solo dell'Eucarestia ma anche dell'ordine sacro. Gesù ha consacrato sacerdoti i suoi apostoli in quell'ultima cena e quegli apostoli hanno consacrato sacerdoti e vescovi altri, e così via. E da questa trasmissione apostolica siamo arrivati noi, i preti che oggi celebrano l'Eucaristia, i vescovi che celebrano l'Eucaristia, derivano da quell'unico sacerdozio, dal sacerdozio di Cristo che è stato trasmesso da secoli ed è giunto fino a noi. Mai si è interrotta questa trasmissione. Ecco perché è importante in questa giornata pregare, perché i sacerdoti siano tutti, su modello di Cristo, autentici nella sua carità. Domani vivremo, alla fine di questa messa, avremo un momento eucaristico di adorazione su al tempietto e domani entreremo nel mistero della croce, pregheremo, adoreremo la croce, ricorderemo quel venerdì in cui Cristo è morto per noi e poi arriverà il sabato, dicevo prima, il giorno del silenzio. Gesù nel sepolcro non c'è più, ma il nostro cuore non è smarrito, è un cuore che spera, perché Cristo non rimane nel sepolcro e arriveremo a celebrare poi la Pasqua. Sia davvero questo cammino spirituale per tutti noi un momento di grande impegno che vede la nostra vita rinnovarsi. È quello che il Signore chiede a tutti noi e sappiamo benissimo, per rinnovarci abbiamo bisogno, primo, del sacramento della riconciliazione. L'andare a confessarsi in questi giorni è determinante per la nostra vita spirituale. La preghiera, il fermarsi a pregare un po' di più. Terzo, pregare un po' meglio, perché tante volte la nostra preghiera, lo sappiamo, è un po' sbrigativa. Quarto, da questa vita non può che sgorgare una cosa: carità e amore verso il nostro prossimo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.